Grazie Ernesto per la presentazione, sei riuscito a condensare o perlomeno a individuare i problemi in maniera magistrale. Ti volevo chiedere qualcosa per esempio in tema di tutela giurisdizionale. Proprio l'esempio che hai fatto tu, l'esportazione massiva, pone il problema anche solo di stabilire davanti a quale giudice agire, perché l'articolo 50 del decreto trasparenza dice che le controversie relative agli obblighi di trasparenza sono spettanti al giudice amministrativo. Se io appunto violo queste norme, se faccio una pubblicazione massiva non si applica il decreto e quindi torno al codice della privacy. E se faccio una pubblicazione non massiva, violando gli obblighi di trasparenza, comunque il riparto di giurisdizione mi sembra non semplice. Seconda questione, è proprio legata alla pubblicazione massiva. Mi sembra che il legislatore abbia voluto allargare le maglie ma poi lavarsene le mani, perché non ha individuato nessun limite concreto che possa effettivamente guidare l'interprete per stabilire per esempio cosa sia estrazione massiva o quali dati siano in effetti da pubblicare. Quindi voleva favorire il lavoro di noi avvocati o semplicemente complicare la vita oltremodo alle pubbliche amministrazioni?
Io ho l'impressione che il legislatore ci voglia molto bene, sì, come avvocati, perché nel corso delle ultimissime settimane, tra decreto trasparenza, decreto attuativo delle firme tecniche, decreto sulla fatturazione elettronica, e oggi è andato in Gazzetta Ufficiale un altro decreto sui documenti che è possibile non conservare in analogico e quindi su quelli che possono essere distrutti, ci sarà molto da lavorare per noi. Scherzi a parte, di sicuro la prassi applicativa dirà molto e credo che diranno molto il garante privacy. Si ha già, secondo me, tantissime richieste. Solo io so che ce ne sono alcune, ma secondo me sulle stesse norme ne avrà decine. Anche CiVIT, che è l'autorità nazionale anticorruzione che ha la delega sulla trasparenza, ha anche altrettante richieste di chiarimenti e integrazioni, per non parlare del fatto che poi ci saranno i tribunali amministrativi regionali che discuteranno. Quindi secondo me è ragionevole pensare che in 6-8 mesi noi avremo le prime pronunce rilevanti che proveranno a guidare l'interpretazione. Su quello che tu mi dici, lo sai che sulla questione della giurisdizione, lo sai che secondo me molto dipende dal titolo giuridico che io pongo a fondamento della domanda, nel senso che, come dire, sì, hai ragione, in questo modo tu dici posso scegliermi il giudice che mi... e quindi in qualche modo andare verso la giurisdizione, però ti confesso che se sto parlando di quella violazione del comma 8 dell'articolo 4, non penserei ad una giurisdizione del giudice amministrativo, ma penserei ad una giurisdizione. Quindi secondo me continuiamo ad avere la competenza tradizionale, con il rischio però che ci troviamo in presenza di giudicati contrastanti, perché potremmo avere una sentenza di Consiglio di Stato che ci dice che per l'accesso civico devi pubblicare dei dati e delle informazioni in una certa modalità, è una sentenza invece del giudice ordinario che ti dice che quella modalità non è conforme ad esempio all'articolo 11 del codice privacy. Quindi questo rischio, ecco, io vedo il rischio che trattandosi di organi che hanno una sensibilità diversa sul tema della riservatezza è possibile arrivare, ma qui ci vorrà del tempo e spero che magari tra un anno nel prossimo e-privacy avremo tutto diversamente cristallizzato, abbiamo il rischio di giudicati contrastanti.
Allora, a parte che spero che passino solo 6 mesi, fino al prossimo e-privacy, stiamo tentando di mettere insieme la sessione invernale anche quest'anno, pongo un attimo un freno alle domande, ne avrei anche io, ma l'argomento è così vasto che credo non possiamo sperare di esaurirlo in una questione o in un'altra. Allora ringrazio l'avvocato Bellisario di questo intervento veramente molto interessante e passiamo all'ultimo intervento della giornata.